cultura che non ti aspetti.
Buonasera, benvenuti, questo è K, oggi è lunedì, fuori nevischia, io sono Natasha Fioretti e staremo insieme per una nuova puntata fino alle 18.30. Una buonasera, un bentrovati, difficile prendere la parola dopo questo bel pomeriggio musicale dedicato a Ornella Vanoni, pomeriggio che ha visto protagonisti Claudio Farinone, Giovanni Conti e Gianluca Verga, i nostri colleghi, nel ricordarla. Noi invece apriremo la nostra puntata di K di questa sera parlando di cinema con Maurizio Nicchetti, che sabato a Bellinzona ha ricevuto il Castello d'Onore, il premio speciale del Festival Castelli in Aria, ed è tornato al cinema dopo 20 anni con Amiche Mai. Avremo il piacere di ascoltarlo in un'intervista che ha realizzato il nostro Alessandro Bertoglio. Da qui via avremo una puntata attenta al tema della violenza sulle donne, anche perché domani è la giornata internazionale per l'eliminazione contro la violenza delle donne e noi ne parleremo sgranocchiando Anacardi attorno alle 17.20 come di consuetudine, e lo faremo con Valeria Benatti, che questa sera alle 18 sarà protagonista alla Casa di Lu a Bellinzona per il ciclo Incontri Straordinari. E poi dello stesso tema, con un'ampia riflessione, parleremo con il nostro Lu Lepori per K in spalla. Con lui ricorderemo le origini di questo anniversario, di questa giornata internazionale importante, che appunto sarà domani. Per i consigli rigorosamente con la K, parleremo invece di empowerment al femminile nella musica rap, e lo faremo con Kim Bollack, cantante svizzera e cantante rapper soprattutto, che è uscita venerdì scorso con un nuovo album e ci racconterà di che cosa si tratta. E poi invece intorno alle 18.05, per la nostra riflessione del giorno, per la nostra non notizia, faremo un giro del mondo immaginario partendo da Palazzo Federale a Parade Plaza Berna. E poi invece alle 18.05 avremo ospite il nostro Jonas Marti per presentare insieme a lui l'ultima puntata di questa quarta stagione della Storia Infinita. Io vi ricordo, prima di cominciare, che come sempre potete scriverci al nostro numero WhatsApp, ed è lo 079 382 6765. E ora di cominciare lo facciamo in musica con Las Migas e Agua.
Me enamoré del flamenco.
¡Ale! ¡Ale, la que canta bien!
¡Ale! ¡Mira usted!
Me enamoré del flamenco. Porque le dicen agua. Yo le conole. Porque dicen caramba. Porque dicen caracoles,
porque dicen agua, por el color, porque dicen caramba, porque dicen caracoles.
Y en tierra de sol y sal, de pescadito y azar, y esta gente tiene arte, y cuando se pone a cantar, y a bailar, y a tocar las palmas, muy despacito y a compás. Ay, qué pena más grande, yo ya no quiero volver. Y a la tierra del invierno, contigo, 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 contigo me quiero perder.
Porque le dicen agua, por el conole, porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Porque dicen agua, por el conole, porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Porque dicen agua, yo le conole.
Me pasé por Triana y en tu tarde me perdí, y en tu beso y en tu luna, y aquí contigo yo quiero vivir.
Porque le dicen agua, por el conole, porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Porque dicen agua, por el conole, porque dicen caramba, porque dicen caracoles. Porque dicen olé,
porque dicen caracoles, porque dicen agua, porque dicen ole. Dicen caramba, porque dicen caracoles, porque dicen agua, porque dicen ole. Dicen caramba, porque dicen caracoles, porque dicen agua, porque dicen ole. Dicen caramba, porque dicen caracoles.
E abbiamo iniziato in bellezza con un bel ritmo, il ritmo di questo gruppo Las Migas con Agua, brano tratto dall'album Flamencas del 2025 di questo gruppo spagnolo formato da Marta Robles alla voce e chitarra, Alicia Grillo alla chitarra e Laura Pachos al violino. 17:07 minuti, ve lo annunciavo nel nostro sommario, il nostro Alessandro Bertoglio sabato sera a Castellinaria ha incontrato il regista milanese Maurizio Nicchetti, che il weekend scorso ha ricevuto il Castello d'Onore, il premio speciale del Festival del Cinema Giovane di Bellinzona. Durante la serata di sabato è stato proposto il documentario Nicchetti Quante Storie di Stefano Oddi, seguito poi da Amiche Mai, il nuovo lungometraggio di Maurizio Nicchetti, lavoro con il quale il regista è tornato al cinema dopo 20 anni. E proprio da qui, da Amiche Mai, parte l'intervista che Alessandro Bertoglio ha raccolto e che vogliamo ascoltare insieme.
Amiche Mai arriva 23-24 anni dopo Honolulu Baby. Come mai ci sono stati questi 23-24 anni e perché ha deciso di resettare?
Allora, non è che mi sono accorto che sono passati così tanti anni, perché dopo i 50, non so com'è, ma i 20-25 anni volano. Cioè, sembra che siano passati 2 anni, in realtà ne sono passati 25. Mi sono stupito anch'io. Però non sentivo la mancanza di fare cinema, perché per una serie di motivi storici, personali, di famiglia, di tecnologia, motivi diversi, diversissimi tra loro, io nel 2000 il cinema che stava venendo col digitale, con gli effetti speciali, che era un cinema che io aspettavo da tempo, perché, come dire, io gli effetti speciali li facevo in maniera analogica, mi divertiva quel tipo di cinema, ma quando l'hanno potuto fare tutti ed è diventato praticamente l'80% della produzione cinematografica, a me un po' è scappata la voglia di farli, perché toglievano quell'artigianalità, quella creatività che mi faceva sentire un po' originale, non so, diciamo. E allora, nel momento in cui per fare un effetto speciale si schiacciava il bottone di un software, io mi sono appassionato ad altre cose, ho diretto dei festival di cinema documentario a Trento per 6 anni, ho fatto scuola, sono 14 anni che dirigo la sede di Milano del Centro Sperimentale, insegno lo IULM, adesso ho da 6 anni un festival di documentari a Milano, Visioni dal Mondo, per cui, come dire, io sono sempre rimasto nel mondo del cinema, non più come regista in attività, ma come spettatore curioso, a quel punto però di cinema che io non facevo, perché i miei film ritenevo si fossero scontrati con una rivoluzione tecnologica complessa da gestire. E quando nel 2019 Angela Finocchiaro, io l'ho conosciuta perché era venuta a iscriversi alla scuola di Mimo che avevo fondato nel 74, per cui lei era una ragazzina, io ero poco più grande di lei, e nel 2019 mi ha detto: ma perché non facciamo ancora un film insieme? Cioè, così un po' come battuta, un po' come provocazione. E io, invece che far finta di non sentire, ho detto: beh, proviamo. E siamo partiti da un soggetto che doveva essere facile da fare e a basso costo, un road movie con 2 donne in auto in giro per l'Europa. Così nasce Amiche Mai, un film che doveva essere piccolo e poco costoso. E poi in realtà è successa la pandemia, è scoppiata la guerra, non abbiamo più potuto andare nei paesi dell'est. Insomma, sono cambiate tante cose, le emergenze climatiche, le inondazioni. E a me piaceva, man mano che arrivavano gli inconvenienti, mi piaceva farli entrare nel film. Adesso non voglio spoilerare troppo la storia, ma il concetto è che questa storia di due donne, sessantenni che viaggiano attraverso l'Europa in auto, si è arricchita di tutto quello che è successo negli ultimi 5 anni. Ecco, per cui, come diceva Fellini, i film non vengono mai come vuole il regista, vengono sempre come vogliono loro, perché poi i mille contrattempi che accadono in fase di lavorazione, obbligano il regista a adattarsi alla situazione.
Lei è qui a ricevere anche il Castello d'Onore, che è una sorta di premio alla carriera. Qual è il suo rapporto con i premi?
Ah, pensavo con la carriera. No, con i premi, insomma, le persone si dividono in due categorie. Quelli che dicono: ah, i premi non mi interessano, io non sono andato a ritirare neanche l'Oscar, così. Oppure quelli che quando ricevono un premio sono contenti perché penso che dietro ogni premio ci sia la volontà di qualcuno di riconoscere un affetto per le cose che hai fatto. Per cui, a parte che il Castello d'Oro qui a Castellinaria è un premio prestigioso, ma per dire, i premi secondo me sono tutti prestigiosi, perché nascono tutti da una voglia di testimoniare a qualcuno un apprezzamento per il suo lavoro. Per cui io a volte mi è capitato anche andare nelle scuole, di ricevere un disegno da un bambino, così faccio fatica a distaccarmene. Perché in quel momento lì mi ricordo il disegno di un bambino fatto Dopodomani si balla, che era un film, il mio terzo film con la Melato, che aveva avuto anche dei problemi un po' di critica, perché dopo due film di successo la critica doveva trovare qualcosa da dire. Poi era un film di fantascienza povera, che in Italia è assurdo affrontarla, no? Però un bambino mi ha spedito un disegno con lui e la sua mamma disegnati nella posa del balletto di Domani si balla, dove io e la Melato ballavamo tutti piegati indietro, così. E questo mi ha scritto: Giovanni, che era il suo nome, e la sua mamma ballavano felici in Piazza del Duomo dopo aver visto il film. Insomma, qual è la critica migliore di una cosa così? Scritta da un bambino, disegnata da un bambino, che voleva dire: ho visto un film e poi ho ballato con la mia mamma come voi. Ecco,
Chi è l'erede di Maurizio Nichetti, se c'è?
cioè, qui è una parola grossa, perché io penso che, come io posso dire che mi piaceva Keaton o Chaplin o Stanlio Ollio, ma non sono l'erede loro, perché ognuno ha attraversato un'epoca, è stato testimone della sua epoca. Io ho conosciuto Tati quando Tati mi diceva: il cinema muto non si può più fare perché la gente non lo capisce. Io quell'anno lì proprio avevo fatto Ratataplan, che era stato un successo in tutto il mondo. Per cui io non voglio essere come Tati all'epoca, a dire: ma adesso non c'è più nessuno che fa queste cose. No, magari qualcuno in questo momento, mentre parliamo, sta immaginando di fare un film senza dialoghi, di commedia. E sono sicuro che, se lo fa bene, la sua generazione lo apprezzerà, perché questo è un tipo di cinema che non invecchia mai.
Milano ha perso una delle sue icone, Ornella Vanoni. Lei ha un ricordo legato a questa signora meravigliosa?
Ma sì, perché io ci siamo incrociati. Io sono stato ospite di una sua trasmissione televisiva. Lei è stata ospite di convention che io organizzavo in un certo periodo della mia vita in tutta Europa, e avevo bisogno di ospiti che venissero a fare le serate, per cui ci siamo cercati, no? Quando lei faceva uno spettacolo mi cercava, quando io facevo una cosa in cui potevo invitarla la invitavo, e ogni tanto ci incrociavamo al Teatro Franco Parenti a Milano, perché tutti e due frequentavamo questo teatro da spettatori, e c'era sempre molta simpatia. Poi lei è una che era molto estroversa, molto affettuosa nel rapporto anche con i colleghi, almeno per quello che conosco io. Noi non eravamo cantanti, io non ero un cantante, per cui non eravamo in concorrenza. Però è una che ha fatto un film, per esempio, I Viaggiatori della Sera, con Tognazzi, con grande ironia, già parlando di morte, già parlando di vecchiaia, ma erano 30 anni fa. Per cui, insomma, è una donna che è sopravvissuta anche alle sue paure della vecchiaia. Ecco, per cui penso che abbia avuto dalla vita tutto e di più. Insomma, era con Fazio ancora 2 settimane fa a prendersi in giro, no?
E in conclusione, Maurizio Nicchetti non poteva, non si ha fatto bene Alessandro Bertoglio a chiedere anche di Ornella Vanoni, e insomma bello anche il suo ricordo. Poi ci ha detto: i film non vengono mai come vuole il regista. E ricordo, Maurizio Nicchetti è stato intervistato da Alessandro Bertoglio perché tra l'altro Nicchetti ha ricevuto il Castello d'Onore, il premio speciale del Festival del Cinema Giovane a Bellinzona, ma è anche tornato al cinema con Amiche Mai, il suo nuovo lungometraggio. E vi segnalo anche che l'intervista, che Maurizio Nicchetti, non l'intervista, ma lui sarà proprio ospite di Indovina chi viene al cinema nella puntata di inizio dicembre, proprio di Indovina chi viene al cinema, che va in onda il sabato. Noi adesso ci ascoltiamo King Crimson con Waiting Man e poi è tempo di Anacardi.
Thank you. questa mano dà e questa mano toglie, mille nodi fa e mille nodi scioglie. Forse lo sai tu dove va a finire questo mio talento di saper fallire. E questa notte dà e questa notte toglie la mia volontà e le mie ultime voglie. E forse andrai anche tu che ti ostini accanto a me che sono un monumento a rimpianto.
E sfumiamo Joe Barbieri con il suo Moltiplicato Zero, perché è ora di Anacardi e noi vogliamo parlare di un appuntamento naturalmente in calendario questa sera in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. L'associazione Lora e l'associazione Cini Switzerland propongono una nuova serata all'interno del ciclo dal titolo Incontri Straordinari, e la protagonista di questa serata è Valeria Benati. Lei è scrittrice e conduttrice italiana, presenterà il suo libro, e intanto vi do gli estremi, presenterà il suo libro questa sera alle 18 alla Casa di Lu a Bellinzona in via Ghiringhelli 8. È già in collegamento con noi, buonasera e bentrovata.
Buonasera a voi, buonasera e grazie per questa ospitata.
Ah, per noi è un vero piacere aver la nostra ospite. Allora, Valeria Benati, domani è la Giornata Internazionale contro la violenza contro le donne, c'è questa serata oggi, quindi si anticipa in qualche modo già quello che sarà il tema di domani, ma che comunque è un tema che ci riguarda sempre da vicino, partendo dall'attualità purtroppo. Allora, questa sera invece di che cosa si parlerà? Da dove partirete?
Ma partiremo dai miei libri, perché io è da 10 anni che mi occupo di questi temi. Un libro che è uscito 9 anni e mezzo fa si chiama Gocce di Veleno e sarà lo spunto di partenza, e parla di violenza psicologica. E, l'ho fatto in collaborazione con un centro antiviolenza, poi ne ho scritto un altro che si chiama Da oggi voglio essere felice, che tratta invece il tema degli abusi sull'infanzia, perché ho scoperto che tutte le ferite risalgono purtroppo sia delle vittime che dei carnefici ai momenti dell'infanzia, probabilmente dei traumi non risolti. E poi parleremo anche di Sognatrici, che è uno spettacolo che tra l'altro porto a Bellinzona proprio il 29, e domani sarò a Lugano con questo spettacolo, che tratta sempre i temi della violenza però da un punto di vista storico, cioè ripercorro gli ultimi secoli della nostra storia partendo dai roghi delle streghe, per far capire che insomma la violenza sulle donne non è un tema di oggi, è un tema purtroppo che ci portiamo dietro da secoli e quindi va affrontato una volta per tutte.
Ecco, leggendo anche la presentazione della serata mi è balzato all'occhio anche il fatto che si dice che si parlerà o si racconterà, lei lo fa anche nei suoi libri, di come una donna forte possa ritrovarsi in una relazione violenta, come però sia possibile anche poi la rinascita, quindi anche come dire, come affrontare la situazione anche di un dopo che non è mai facile.
Ma io consiglio sempre di farsi aiutare, perché è molto difficile uscire da delle relazioni così pericolose, così difficili, e quindi esistono i centri antiviolenza, esistono in Italia, esistono in Svizzera, esistono dappertutto, sono gratuiti, sono anonimi, e grazie al lavoro delle esperte che ci possono affiancare in questo momento si può veramente uscire dalla violenza. La violenza che parte appunto in modo più subdolo in genere dalla violenza psicologica e può avere forme anche molto sottili, non riconosciute subito, per esempio il controllo adesso con i telefonini, con la geolocalizzazione, certo. Anche i ragazzini soffrono di questo tipo di controllo, che è assolutamente tossico, che è assolutamente non sano, quindi bisogna capire i segnali in tempo e poi eventualmente farsi aiutare per venirne fuori, e sicuramente si può riuscire a ristabilire un equilibrio e ad avere un rapporto sano con il partner o con la partner.
Allora, noi lo ricordiamo, l'appuntamento è per questa sera, un appuntamento che rientra nel ciclo di incontri dal titolo Incontri Straordinari, promossi dall'associazione Lore e dall'associazione Cini Switzerland. Sarà l'appuntamento alle 18 alla Casa di Lu in via Ghiringhelli 8 a Bellinzona. Noi ringraziamo Valeria Benati, che sarà la protagonista di questo incontro di stasera. Lei è scrittrice e conduttrice italiana. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e vi aspetto a Bellinzona. Grazie, ciao.
Arrivederci.
K.
Thank you.
Storico successo, storico brano della band olandese Shocking Blue, questa Venus che ci ha portato all'appuntamento di K e Spalla. Sono le 17:36 minuti e noi per K e Spalla oggi abbiamo al microfono il nostro corrispondente da Losanna, il nostro Lu Lepori, che subito saluto e accolgo. Buonasera Lu.
Buonasera Natasha, buonasera a tutte.
E a tutte d'obbligo, io l'ho già accennato nel sommario, che questa sera parliamo di donne, soprattutto perché domani c'è questa ricorrenza importante, questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi da qui vogliamo partire, Lu, con te.
Sì, perché è una giornata importante. Attenzione, non è un fatto di moda, perché sempre più si parla, e per fortuna, di femminicidi, disuguaglianze, forme di violenza patente o strisciante. Questa giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite nel dicembre del 1999, cioè 25 anni fa, e fa parte tra l'altro di una raffica, chiamiamola così, di giornate che caratterizzano la questione dei diritti fino al 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani. In mezzo ci sono anche la giornata contro l'AIDS, una malattia dai tratti discriminanti per lungo tempo, e il memoriale, molto sentito dall'altra parte dell'oceano in Canada, della strage del 6 dicembre al Politecnico di Montréal, in cui vennero abbattute 14 studentesse per mano di un folle antifemminista. Correva l'anno 1989. La lettera, tra l'altro, lasciata dall'assassino suicida Marc Lépine, fa gelare il sangue nelle vene, la trovate facilmente anche su internet. E partecipa questa lettera, questo movimento, di un movimento che sta prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, anche grazie a leader antifemministi, possiamo dirlo, come Trump e come Putin, che una studiosa americana, Susan Faludi, ha definito nel lontano 1991, in un libro celeberrimo, il backlash, cioè il contraccolpo ai diritti acquisiti dalle donne nel corso del Novecento. Siccome quel che a noi importa su Rete 2 è anche la riflessione intellettuale storica, vi consiglierei anche un altro libro, da poco uscito, guarda caso, in Canada, firmato da un grande studioso di questi movimenti masculinisti o antifemministi. Lui si chiama Francis Dupuis Derry e il libro si intitola Panico all'università, woke e altre minacce immaginarie. È una disamina molto dettagliata, molto precisa, fatta anche di molte cifre, soprattutto del sistema universitario americano, ma non solo, che ci fa capire fino a che punto le idee di ritorno all'ordine, o per dirlo in modo un po' più facilone, di adesso ne abbiamo abbastanza col femminismo, sono molto più pervasive di quanto siano al contrario le opzioni e l'analisi che vengono dal campo progressista, le opzioni queer, quelle femministe o quelle woke. Questo termine, tra l'altro, è una generalizzazione molto tendenziosa, usata purtroppo dalle nostre parti non solo dai politici ignoranti, ma anche da intellettuali di prestigio come Mimmo Cangiano, che l'anno scorso ha dedicato un libro d'un'imprecisione metodologica allarmante a questa questione. Domani, dunque, è la giornata contro la violenza sulle donne, ma non è una violenza solo fisica, ma anche strutturale, quindi anche intellettuale, culturale e storica.
Ecco, a questo proposito, tu vuoi parlarci anche di storia, che è un po' la tua materia di predilezione, ricordando che il 25 novembre ricorre anche il 60° della morte di un personaggio femminile molto impressionante, uno spirito indipendente e ribelle, direi una donna di grande vivacità intellettuale, ed allora ricorre il 60° dalla morte di questa militante socialista, adesso qui il nome poi tu lo dirai giusto, forse io non so se lo pronuncio correttamente, Angelika Balabanov. Io avevo trovato nota soprattutto come amante del giovane Mussolini.
Sì, si chiama Balabanov o Balabanova alla russa, eh? E tra l'altro questa storia dell'amante di Mussolini è un po' una panzana, ecco. Perché a quanto pare il giovane socialista Mussolini in esilio tra Zurigo e Losanna, quindi dalle nostre parti, perché sapete che i sindacalisti e soprattutto gli e le anarchiche scapparono e si incontrarono in Svizzera all'inizio del Novecento, ecco, Mussolini ha avuto rapporti poco più che platonici con questa nostra passionaria, che tra l'altro era anche timida e abbastanza minuta, del socialismo, come hai detto, del femminismo italiano. Lei, tra l'altro, scriverà poi un libro di fuoco contro Mussolini nel 42, intitolato Il traditore, seguito da un altro volume contro Lenin, questa volta, di cui pure fu amica, e contro le derive autoritarie staliniste. Allora, raccontarvi la vita di questa donna incredibile non è cosa facile. Nata in Ucraina tra il 1869 e il 1878, la data non è certa, e quindi morta, diremmo, ultra novantenne nel 65. Come l'accompagna Anna Kuliscioff, una delle più importanti intellettuali italiane, nonché compagna del fondatore del Partito Socialista Turati, Angelika Balabanov, viene da una famiglia ebrea dell'impero russo. Studia a Bruxelles, perché non può farlo in russo, e poi a Roma, niente meno che con Antonio Labriola, e conosce tutte, ma proprio tutte, le femministe dell'epoca, dall'impareggiabile Emma Goldman alla massimalista Rosa Luxemburg, senza parlare dell'eroica sindacalista Maria Giudice, che è poi anche la madre di Goliarda Sapienza, la scrittrice, con cui fonda una rivista a Lugano intitolata Su Compagne. Con molte donne di quegli anni, pensiamo anche a Sibilla Leramo, Emilia Mariani, Ersilia Maino, per prima cosa Balabanov lotta per la protezione delle operaie, fino a una legge del 1902 che riduce, pensate, a 12 ore al giorno il loro impegno in fabbrica. Ma si ispira anche alle grandi teorie utopiche di fine Ottocento, in particolare di filosofi francesi come Charles Fourier o Élisée Reclus, che sarà anche lui suo amico. Se volete saperne di più su di lei, su questa storia incredibile e su come, nonostante l'antifascismo militante, poi il suo militantismo socialista sia poi stata messa in disparte nel dopoguerra italiano, potete leggere un libro appena pubblicato in francese, pubblicato l'anno scorso, dal corrispondente a Parigi Alberto Toscano. Un libro direi un po' caotico, ma molto ricco di aneddoti, con qualche simpatico italianismo, che si intitola Camarade Balabanov, vie et lutte de la grand-mère du socialisme. Trovo però il titolo particolarmente infelice. Trattarla da nonna è un modo per sottovalutarla, però il libro è molto godibile.
E allora lui, noi siamo partiti dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che sarà domani, e ci porta indietro di quasi un secolo, quando le femministe erano ancora definite suffragette e lottavano per il primo riconoscimento dei diritti civili. Perché questo salto indietro?
Ma perché la storia è importante, noi a Rete 2 non possiamo che ribadirlo sempre e comunque. Per cominciare, non dobbiamo dimenticare che il femminismo non è una moda giovane, una cosa nata negli anni 60, ma un lunghissimo cammino nato in tempi in cui le donne non avevano diritti né patrimoniali né personali, e che si è poi sviluppato su quasi due secoli. E anche per ricordare, per citare il buon vecchio Vico, che la storia è fatta di corsi e ricorsi, di passi avanti e passi indietro, appunto di backlash. In quel torno di anni che va dalla Comune parigina alla nascita dei sindacati, dei partiti socialisti e l'esplosione dell'internazionalismo anarchico, le donne sono state davvero in prima linea, e sono tantissime. Da un lato, come hai ricordato, le suffragette, questo è il movimento di ispirazione inglese, che lottavano prioritariamente per i diritti politici, ma poi anche con tutta una galassia di militanti, pensatrici, che mettevano in discussione anche il patriarcato, la sottomissione intima e sessuale, e la famiglia come luogo di potere. Pensate che la stessa figlia di Karl Marx, Eleonore, morta suicida a causa di un marito fedifrago, già lottava per questi temi. Il fatto stesso che Angelika Balabanova, o Balabanov, come tante altre che ho citato poco fa, sia oggi più che dimenticata, la dice lunga sulla nostra miopia storica, ed è una miopia strutturale fatta di un sapere tutto maschile che finge una grande neutralità. Questo lo ha detto una delle più grandi storiche francesi, Michel Le Duff, che in un libro geniale del 1989 che si intitola Il sesso del sapere parlava addirittura di un'intimidazione cognitiva. Ecco, per questo, anche se vi parlerà un discorso puramente intellettuale, penso che per far fronte a un problema strutturale, culturale, intellettuale, cognitivo, come la violenza sulle donne, sia importante rivendicare un lungo percorso storico, leggere e riabilitare figure appunto come Angelika Balabanov, Anna Kuliscioff o Maria Montessori. Ed è questo un modo per non far solo del presentismo, cioè parlare sempre solo al presente, dei problemi del presente, ma capire che le violenze nascono e si sviluppano in contesti precisi e epoche storiche determinate.
Ed è importante parlarne, noi l'abbiamo fatto questa sera, ma lo faremo sicuramente anche domani, ancora a Rete 2, in particolare ad Alphaville. Ma intanto, Lu Lepori, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Buona serata a tutte e forse a qualche tutto.
A presto.
Guitar in the corner sings when you sing, and keeps on singing when you stop. Even after dark it rains quieter than each pin you drop.
There is no silence for the sound. Dark day, no brighter night. There is no loss, there is no found. There's just that ever-changing light. Just when it seems that's all, the telephone rings and makes it weep until another call. Blackbird makes it sing. Just when it seems that's all, the telephone rings and makes it weep until another call. Blackbird makes it call. Blackbird makes it sing. Just when it seems that's all, the telephone rings and makes it weep until another call. Blackbird makes it sing. Just when it seems that's all, the telephone rings and makes it weep until another call. Blackbird makes it sing. Just when it seems that's all, the telephone rings and makes it weep until another call. Blackbird makes it sing. Ed
eccoci ritornati in studio dopo questo brano di Martin Lechner, Blackbird, ed è tempo dei nostri consigli rigorosamente con la K.
K.
minuti. Allora do subito il benvenuto alla nostra ospite di questa sera. Buonasera Kimbo Bollag.
Ciao Natasha.
Buonasera, ben ritrovata. E il motivo per cui è nostra ospite questa rapper svizzera è perché Kimbo Bollag è uscita proprio venerdì il suo nuovo lavoro. Allora intanto Kimbo, tu sei nata a Zurigo, cresciuta a Gordola, classe 1990, oggi di casa a Basilea. Da tempo calchi la scena svizzera del rap indipendente, studi anche in gender studies e sociologia a Basilea. Hai sempre visto nella musica uno strumento di empowerment femminile, ti sei sempre anche impegnata molto per le pari opportunità. Questo si sente e ritorna anche nel nuovo lavoro, che tra l'altro, come il precedente, gioca anche, qui mi ripeto, gioca insomma con le parole, quindi c'è un gioco di parole già nel titolo dell'album. Di che cosa si tratta?
Allora, l'album è maggiormente in svizzero tedesco, anche se ci sono diverse frasi e rime in italiano, e l'album si chiama Vakko, oppure Vakko, è un gioco di parole, significa camminare la strada, prendere la strada, no? Oppure andare via da qualcosa, quindi c'è quel dualismo di avere insomma una bussola, sapere dove andare e sapere da cosa si vuole andare via, insomma.
Ecco, quindi avere una bussola, avere un percorso da fare davanti ben preciso. Quindi come potremmo definirlo questo album? Un album concettuale, un album nel quale un po' ritornano i temi che ti sono cari, oppure dei temi anche nuovi?
Sì, un album concettuale con temi che mi sono cari. Penso uno dei temi principali per me è l'integrità, l'essere fedeli a se stessi, nonostante che magari se non si fanno compromessi o non ci si adatta, magari una porta si può anche chiudere, ma alla fine della giornata, quando ci si guarda allo specchio, si è, insomma, io ho l'anima in pace. E ho anche tematizzato cose in modo più preciso, ad esempio un po' il critico il sistema capitalista in cui siamo dentro oggi, dove dobbiamo sempre correre di più, essere più veloci, fare di più, quando in realtà abbiamo anche il diritto di stare tranquilli sul divano e non farci stressare.
C'è anche un altro tema che ricorre anche in lavori precedenti, o che diciamo è sempre presente, un po' quello della sorellanza. C'è questo brano che mi sembra si chiama Sisterhood.
Giusto.
E quindi ritorna appunto in questo brano il tema della sorellanza, ma l'altra forse particolarità che ho sempre apprezzato molto dei tuoi lavori è anche il fatto che c'è questa commistione delle diverse lingue nazionali, cioè l'italiano, il tedesco, tutto insomma si mescola in modo molto armonico.
Sì, sì, esatto, è che in realtà io tutti i giorni penso in varie lingue e parlo in varie lingue, chiaramente soprattutto lo svizzero, tedesco e l'italiano, perché sono le mie lingue madri, ma con gli anni, essendo sempre su Instagram, avendo viaggiato, eccetera, anche l'inglese e lo spagnolo è molto presente nella mia vita, e il fatto che viene rispecchiato nella musica in modo così armonico è perché effettivamente io vivo e parlo così.
E se dovessimo invece raccontare, ecco, musicalmente il tuo album e dunque le musicalità, le sonorità, ecco, che ritroviamo, quali sono?
Allora, su questo album abbiamo deciso di veramente, tra virgolette, limitarci a ritmi non classici dell'hip hop, che come ad esempio il boom bap o anche il trap degli ultimi anni, ma proprio lavorare con i ritmi come reggaeton, afrobeat, soca, quindi quei ritmi che ti fanno anche ballare. E per me in realtà il ballo è una cosa importantissima. Io attraverso il ballo era il primo modo per innamorarmi della musica, poi ho iniziato a rappare, ma questa è proprio la base. Sul palco è anche molto bello lavorare con questi ritmi perché la gente balla.
E Kimbo, chi è che l'ha prodotto questo album? La produzione rispetto all'album precedente, diciamo, è la stessa oppure ci sono stati dei cambiamenti?
Questa volta ho avuto come produttore principale Michael Costa, che è veramente un artista bravissimo, anche ricevuto il Swiss Music Award, e lui è anche produttore di Gue, quindi la qualità è proprio top grazie a lui.
E, noi siamo quasi in chiusura, che cosa ti aspetti da questo album? L'abbiamo detto, appena uscito, è uscito venerdì, abbiamo detto anche una produzione importante, e quali aspettative hai?
Allora, io mi auguro che venga un po' visto e un po' apprezzato, perché ci sta dietro talmente tanto lavoro e tanto amore che sarebbe bello se viene appunto ascoltato, ma alla fine non si sa mai, quindi io cerco in realtà di non avere aspettative e vedere cosa succede, lasciarmi sorprendere.
Allora vedremo, noi nel frattempo ci ascoltiamo un brano tratto da questo nuovo lavoro che si intitola Ich blieb mir treu, non so se l'ho detto giusto, che un po' ritorna al tema che si diceva proprio prima in apertura riguardo ai temi, il fatto di restare un po' fedeli a se stessi, a ciò in cui si crede.
Esatto, sì, Ich blieb mir treu è proprio questo ed è la prima traccia di tutto l'album, apre l'album.
Allora io ringrazio Kimbo, la che in arte Kimbo, per essere stata con noi, a risentirci presto e buon lavoro e soprattutto buona fortuna con questo nuovo lavoro.
Grazie Natasha, ciao a tutti.
Wanna meet the waste, kak food waste. Mini music is finding wine, wanna taste. Kim te da bau, turbo da slow. Egal, ve lo flow binnen. Original. Scrivo col cuore, ma ballo col culo. Che belle radici. Papi ciulo, la musica black mi fa crescere fat. Quindi te, thank you for that. Grazie. Lo che sa so tre, in me ragione. Il cone vi tocca, non in me da blow. Vita hits, ma logro, ma rizzo, ma softo, ma disso, ma shake, stini hip on that. Flow, us. Se ribasso te sim, invece show for the Kim, sec me voice che c'è. Donde? Ani bounce, te bini, fatale endorfin, ich fatale endorfin, yo. Ich blieb mir treu, bevor mir nicht freut. Sag ahoi, es bin mir treu. Ich blieb mir treu, bevor mir nicht freut. Sag die Fans, hoi, auf Strand. Ich blieb mir treu.
will was ne the trends now run ich mir fix zu blöd die musik die bringt der club zum bebe war oder weg alle am schicke da da flow wie pump up wege wir war die freud und blibe integer yes that's me kimbo baby and I get on your knees and shake the jelly
Ich bin mir treu, bevor mich nicht freu, sag die Fans, hoi, auf Strand,
ich bin dir treu.
Meklit con questo brano My Gold, tratto dall'album A Piece of Infinity, album del 2025 di questa cantante americana di origine etiope, Meklit Hadero, in arte semplicemente Meklit, cantante che ci ha traghettati nella nostra seconda ora insieme, staremo insieme fino alle 18:30 ed è tempo della nostra riflessione, della nostra non notizia del giorno. In tempi di globalizzazione, viaggi in aereo super rapidi, non ecosostenibili, sostenibili che durano l'attimo di un weekend alla volta di grandi città e capitali europee, sorprende andare a Berna e sentirsi al centro del mondo, per di più in piena atmosfera prenatalizia, ora che siamo ancora a novembre, seppur il mese è agli sgoccioli. Complice il tempo che ha fatto fioccare a partire da giovedì scorso, imbiancando i bei tetti tipici delle vecchie eleganti case del centro bernese, particolarmente romantico, con la neve adagiata sui fili del tram cittadino, le librerie già addobbate a Natale, c'è l'imbarazzo della scelta. Io ho girato parecchio nella Stauffacher Buchhandlung al numero 25 della Neuengasse, anche perché all'ultimo piano c'è un caffè literaire magnifico con vecchie poltrone vintage e scaffali a perdita d'occhio con le ultime novità editoriali. E poi un angolo che ricorda l'iniziativa del libro sospeso. In realtà qui si tratta di un angolo speed date, un angolo per far nascere nuove storie d'amore o conoscenze attraverso il regalo, lo scambio di libri che si possono prendere a scatola chiusa con tanto di carta da regalo, natalizia naturalmente, tanto di biglietto, lasciati da chissà quale spirito romantico che ancora crede nell'amore e per fortuna. Il buio arriva presto, le luci della città prontamente si accendono, arriva il momento di dirigersi verso Parade Platz per fare un giro del mondo. Un giro del mondo con l'immaginazione, certamente, ma trasportati dalle magnifiche proiezioni e dalle melodie che quest'anno caratterizzano Voyage da Berna nel mondo. Un gioco di immagini e proiezioni che danzano per una trentina di minuti sulla facciata di Palazzo Federale e ci fa viaggiare tra colori, musiche, richiami e atmosfere, portandoci nella Parigi del Moulin Rouge, nella Rio de Janeiro che balla al ritmo di samba, una città colorata come le piume dei pappagalli, e da qui alla Statua della Libertà americana, che pure a guardarla colorata, maestosa e danzante sulla vivida faccia del Bundeshaus pare aver perso il suo originale smalto, ma subito la piazza si mette a cantare e a danzare sulle note di New York, New York di Frank Sinatra, che canta Spargete la voce, sono in partenza, ne voglio far parte, New York, New York, queste scarpe vagabonde hanno voglia di andarsi a perdere fin dentro al suo cuore. Ecco, io in un venerdì di fine novembre mi sono persa nel cuore di Berna ed è stato magnifico, soprattutto alla sera, per la magia di stare in una piazza così bella e festosa, gremita di gente, con la voglia di lasciarsi incantare da questo quindicesimo spettacolo di luci e di suoni, per la prima volta accompagnati da musica e canti dal vivo grazie ai musicisti svizzeri Take This, che nella persona di Andreas Rengli e Christoph Fluri. L'ultimo spettacolo era proprio, io l'ho visto venerdì sera, l'ultimo era in calendario per il sabato seguente, sabato sera. Se ve lo siete persi quest'anno, segnatevelo in agenda per l'anno prossimo, perché è uno spettacolo che davvero merita.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere.
that never sleeps. And find I'm A number one, top of the list, king of the hill, A number one. These little town blues, oh, up to you.
Se posso farcela a New York, posso farcela ovunque, canta Frank Sinatra, e questo coraggio ce l'aveva anche Ornella Vanoni, che anche noi vogliamo ricordare, vogliamo farlo con questo brano Senza paura. E ascoltiamola.
Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo un uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura. Fa parte del gioco, tu non facci caso, se non vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada ti stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura. Ma vai per la tua strada senza paura, ma vai per la tua strada senza paura. Ed un bel giorno di qualunque settimana, ed un bel giorno di qualunque settimana, battono alla porta, battono alla porta, è un telegramma, lei ti sta chiamando, è un telegramma, lei ti sta chiamando. Per uno viene presto, per l'altro tardi, comunque presto tardi, tranquilla e sicura, viene senza avviso, viene ti cattura, viene ti cattura, viene ti cattura. Ma passa per la morte senza paura, ma passa per la morte senza paura, ma passa per la morte senza paura. Per l'amore senza paura, ma vai per la tua via senza paura.
find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself,
e li teniamo ancora un po' in sottofondo i Talking Heads con questa Once in a Lifetime, Talking Heads che ci hanno portati alle 18:16 ed è anche il momento di dare uno sguardo ai programmi RSI, e noi questa sera vogliamo farlo con Jonas Marti, che tornerà in TV questa sera con l'ultima puntata della sua quarta stagione. Buonasera Jonas Marti.
Buonasera, grazie.
Allora, quando la Svizzera inventò il futuro è il titolo dell'episodio di questa sera. Allora, dove ci porterai Jonas questa sera?
Beh, allora, come sempre partiremo dal locale per esplorare il globale, queste connessioni straordinarie nella storia che collegano sempre tutto. Partiremo come sempre dalla Svizzera, ma arriveremo addirittura fino in Giappone. Con una domanda che in fondo è se, come dire, il progresso umano può aprire, può spalancare insomma le porte della luce, del progresso, ma anche dell'abisso. E appunto andremo anche in Giappone per vedere in fondo anche questo incubo nucleare che in un qualche modo è legato alla Svizzera.
In che, possiamo spoilerare giusto in che modo?
Ma allora noi in questa puntata racconteremo fondamentalmente delle grandi scoperte, in qualche modo anche scientifiche, ma non solo, avvenute in Svizzera. Parleremo ovviamente di questo giovane scapigliato, insomma, che abitava a Berna in un piccolo appartamento e che nel 1905 ha un'intuizione straordinaria, cioè lo spazio ed il tempo in fondo sono la stessa cosa, ma poi soprattutto da un piccolo granello di materia si può sprigionare una forza, una potenza invincibile. Questo ragazzo, penso che l'abbiamo capito, si chiamava Albert Einstein e la sua grande scoperta è venuta proprio in un piccolo bilocale di Berna, che visiteremo anche questa sera, lo mostreremo a chi avrà il piacere di guardarci. E indirettamente però questa formula porterà all'incubo nucleare, quindi insomma il senso è questo: qualsiasi tecnologia, ed è un tema anche molto attuale, no? Pensiamo alla IO o all'intelligenza artificiale o tante altre tecnologie, cioè ogni tecnologia di fatto è neutra, ma può essere usata benissimo o può veramente anche spalancare le porte dell'abisso, e noi cercheremo di capire un po' questi due aspetti.
In effetti, sentendoti, quando hai detto proprio spalancare le porte dell'abisso, a me è subito venuta in mente l'intelligenza artificiale, ma come sappiamo poi ha lati positivi e lati negativi. Jonas Marti, come ci si sente? Dicevamo, questa è l'ultima puntata di questa stagione.
Ma diciamo, abbiamo fatto un bel viaggio, abbiamo passato in pratica 2000 anni, no? La puntata era dedicata a Giulio Cesare, adesso arriviamo fino alla bomba atomica, arriviamo fino al web, per intenderci, che nasce anche adesso in Svizzera, parliamo anche dell'LSD. Insomma, ecco, diciamo, dopo questa quarta stagione, sei storie così, diciamo, un po' di malinconia ovviamente. Però dai, stiamo già pensando alle prossime storie.
Ecco, questo volevamo sentire anche per rincuorare chi è all'ascolto e segue regolarmente. Noi lo ricordiamo, l'appuntamento è per questa sera, in prima serata su La 1, quando la Svizzera inventò il futuro. Grazie Jonas Marti per essere stato con noi.
Bene, grazie, ci vediamo questa sera.
A stasera.
Huyendo de aquí, como huí de Florida, somos delfines saltando.
Ed era Catfish Kid con questa Scooter-Doo, tratta dall'album The Land of the Sky del 2021 di questo cantante americano, che ci ha portato in chiusura di puntata di K di questo lunedì 24 novembre. Da Natasha Fioretti, grazie per essere stati all'ascolto. K torna come sempre domani alle 17, a seguire tra pochissimo Modem e poi come sempre l'appuntamento con l'informazione alle 19. A voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto di una splendida serata. A risentirci, se vorrete, domani. A presto.
Kappa.